Dunque ci siamo di nuovo, buon pomeriggio, siamo nell'ultima parte di Maracanã, mi fa molto piacere condividerla con il direttore Xavier Iacobelli. Buon pomeriggio direttore.
Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora Xavier, intanto mi fa piacere molto ritrovarti, un po' di giorni che non ti sento, volevo fare un po' un... questa è stata la settimana diciamo europea, no? delle italiane, volevo fare un po' un bilancio con te, che è un bilancio sicuramente positivo, male per la Lazio che è l'unica che esce diciamo così sconfitta. Che indicazioni possiamo trarre per il nostro calcio da questa settimana europea, Xavier?
Beh, fermo restando il fatto che la Lazio si è annunciato, ma possa ribaltare il risultato, la sconfitta partita all'Olimpico nella gara di ritorno in casa della Zetakvar. Ciò detto, credo che il bilancio sia molto positivo perché tra l'altro si è subito ripercorso sul ranking della UEFA a livello di club, perché quello generale vede l'Italia consolidare il suo quarto posto staccando la Francia ulteriormente, il che significa avere la sicurezza di avere ancora quattro squadre in Champions League, e quello stagionale addirittura vede l'Italia puntare al secondo posto. Tutto questo merito ovviamente della qualificazione ai quarti del Milan e delle vittorie che abbiamo registrato in Europa League e in Conference League, ad eccezione appunto della sconfitta con la Lazio. Quindi questo è un segnale molto positivo, intanto perché conferma come spesso sia un errore pensare che l'erba del vicino sia sempre più verde e, come dire, piangersi addosso, autocommiserarsi. Nessuno mi sconosce i problemi che assillano il calcio italiano, ma è tanto vero che se tu dovessi riuscire nell'impresa di portare sette squadre avanti nel turno successivo, di cui tre nei quarti di finale della Champions, ovvero tra le prime otto squadre d'Europa, questo è un segnale di grande vitalità. Basti pensare a cosa sta succedendo in Francia, dove dall'altra sera si stanno scatenando le critiche nei confronti del Paris.
Sì.
Ha speso 1.300 milioni di euro in 12 anni per rimanere ancora una volta con le pugne di mosche in mano in Europa.
Tra l'altro, Xavier, stavo leggendo che vogliono preparare delle mosse di mercato, 150 milioni per Osimhen, 56 milioni per Maguire. Insomma, si parla sempre di acquistare giocatori che non so quanto poi sia, cioè, che nel progetto, no, di costruzione, quanto questo diciamo sia la strada giusta, perché ok, vinci il tuo campionato, però poi in Champions non riesci diciamo a raccogliere per quanto stai investendo.
Ma soprattutto Marco, se tu spendi e investi 1.300 milioni di euro in 12 anni, sì, è una cosa folle. Sì, tant'è vero che gli stessi colleghi dell'Equipe ieri hanno parlato di fallimento del modello Paris. E Thierry Henry, che non è esattamente l'ultimo passante nel calcio francese, ha dichiarato che il Paris dovrebbe puntare sui giovani. Chi è tutto dire? Sui giovani francesi dell'area parigina. E quindi abbiamo un'idea di che cosa significhi il fallimento dello stesso Parigi.
Sì, sì, tra l'altro, guarda, vedevo la partita l'altra sera del Milan con il Tottenham, impegnato appunto fuori casa, e poi avevo, sai, quando ci sono due partite cerchi di dare un'occhiata anche all'altra, certo, no? Un altro monitor, e guardavo anche il Bayern. Una cosa ho visto così in comune in queste due partite: il Milan dava la sensazione di essere una squadra, il Bayern un lavoro di squadra. Nel Tottenham non ho visto un lavoro di squadra, quindi ho visto un Tottenham un po' diciamo indietro da questo punto di vista. Dall'altra parte il Paris Saint-Germain c'era un concetto di tanti giocatori messi insieme, ma non erano una squadra.
Sì, e la, questo... famosa collezione di figurine,
sì,
peraltro
sì,
molto costosa.
Sì, sì, sì,
tra l'altro, quando Verratti disputa forse una delle peggiori partite della sua carriera.
Molto Mbappé criticato, Messi, tra l'altro, Xavier, in
Francia. Sì, ma così come Mbappé e Messi.
Sì, sì.
Noi non possiamo dimenticare il valore assoluto di questi giocatori, però, come tu hai giustamente rimarcato, sono squadre. Quando giochi a questi livelli e affronti il Bayern, che in materia di esperienza in Champions League, di compattezza, di formazione, è un'autentica guida, è chiaro che poi vai a sbattere, come è successo.
Sì, anche questo è vero. Senti, ritornando un attimo, te lo chiedo anche a te come memoria storica, Xavier. Prima abbiamo avuto due portieri, Turci e Braglia, abbiamo parlato un po' di Maignan, e io ho chiesto, perché ne è uscito proprio subito dopo la prestazione in Champions, di quella, lui ha fatto veramente, ha messo la firma in quella partita, nella parata finale, ma anche in un'altra parata, quella di piede, no? che è stata di istinto puro. Ho chiesto se possiamo considerare Maignan uno dei più forti portieri della storia del Milan. Difficile di dire una cosa del genere, però siamo di fronte ad un portiere veramente, qualcuno ha detto addirittura un giocatore aggiunto oltre che portiere. Tu
No,
che
è
ne
così, è
pensi?
una definizione perfetta. Guarda, io ho seguito attentamente, passo dopo passo, la partita del Milan contro il Tottenham, e veramente, a parte la sicurezza che lui ha immediatamente trasmesso a tutta la squadra, non soltanto alla difesa, ma questo è un giocatore aggiunto, perché imposta il gioco della sua squadra con dei lanci che sono perfetti, per 90% di precisione, è una cosa incredibile. E soprattutto poi abbiamo visto al termine della partita quanto decisiva sia stata quella parata. E il valore aggiunto del Milan è sicuramente Maignan, e il Milan, durante il crollo verticale accusato in gennaio, aveva patito molto la sua assenza.
Eh sì, che forse è stato veramente, non so se è il motivo fondamentale, Xavier, di questo, del momento negativo, uno dei
Uno dei
motivi,
motivi sicuramente,
eh
un dubbio.
sì. Senti, Xavier, invece torno anche sulla partita della Juventus, voglio un tuo pensiero sulla gara di ieri e quanta percentuale dai alla Juve di passare il turno adesso, considerando tra una settimana il ritorno.
Non so tu che cosa ne pensi, a me è sembrato di rivedere la Juventus della gara interna con il Nantes, con una differenza sostanziale molto preziosa, che allora finì 1-1 e stavolta è finita 1-0. Però francamente il gioco mi ha deluso, soprattutto il primo tempo è stato monotono. Flacken, il portiere del Friburgo, ha fatto tre interventi di ordinaria amministrazione. Dopodiché purtroppo continua questa emergenza degli infortuni, abbiamo registrato lo stoicismo di Chiesa, che era uscito e poi è rientrato perché non può più essere effettuata nessuna sostituzione, il problema di Alexandro. Quindi sai, la speranza della Juventus qual è per la gara di ritorno? È che Di Maria ripeta Nantes e ripeta ieri sera, perché è aggrappata a questo fuoriclasse, a questo campione del mondo. Però dal punto di vista della manovra, in Europa non puoi pensare di superare un ostacolo dietro l'altro se hai questo gioco così lento, perché il primo tempo è stato caratterizzato da una noiosa lentezza, e non aggredisci l'avversario. Il Friburgo, peraltro, tra le prime cinque squadre della Bundesliga, è quello che lamenta la difesa più perforata. Ma ieri sera non ha avuto, a parte l'occasione per la puntata in gol da Di Maria, delle altre, come dire, occasioni in circostanze in cui abbia sofferto gli attacchi della Juventus. Quindi per la gara di ritorno la Juventus parte dal 51 rispetto al 49%, perché parte dall'1-0, però ci vuole un altro tipo di qualità di gioco.
Io ti devo
Questo è
dire la
dalle.
verità, Xavier, mi sono trovato molto in linea con il tuo pezzo sul Corriere oggi, sulla lettura della partita. Infatti, allora, è chiaro che io mi sono esaltato nel vedere quel gol di Di Maria che fa il 9 su un assist che fa un arcobaleno lì Kostic, che è una roba meravigliosa. Questo è un giocatore, ragazzi, che ci sta
Guarda,
facendo.
Kostic è uno degli acquisti più felici della
Sì,
Juventus degli ultimi anni, non di questa
assolutamente,
stagione.
assolutamente. Però sono d'accordo quando dici primo tempo monotono, non certo, ma anche nel secondo tempo è vero che loro trovano il gol, però dopo hai visto c'è stata questa tendenza un po' a rallentare e a consentire comunque al Friburgo di stare dentro la partita. E ti devo dire, il Friburgo davanti mi sembra veramente poca cosa, onestamente, è
Sì, sono
proprio.
d'accordo. Beh, ragione di più per reclamare dalla Juventus un altro tipo di condotta in campo europeo, perché altrimenti non vai lontano. Cioè, è presente il Milan che in casa del Tottenham ha giocato con un'autorevolezza, con una
Sì,
personalità,
sì, sì,
e gli
sì.
hanno consentito di ottenere il risultato che si prefiggeva di raggiungere, cioè la qualificazione ai quarti dopo 11 anni. E questo è un segnale molto importante per il club rossonero, perché peraltro sappiamo molto bene che cosa significa arrivare nei quarti di finale della Champions League, quindi assicurarsi un introito oscillante attorno ai 71 milioni di euro complessivi, market pool escluso, un prossimo molto probabile nuovo record di incasso, dopo quello registrato in occasione della gara interna con il Tottenham, 9 milioni e 148 mila euro, e tutta una serie di, come dire, conseguenze virtuose che fregano gli sforzi che il Milan ha fatto in questi ultimi 4 anni, ha imboccato il cammino del risanamento dei conti, ha investito sui giovani, ha superato la grande crisi di gennaio, perché è indubitabile che quando tu perdi, viene eliminato dalla Coppa Italia, perdi la Supercoppa, la finale di Supercoppa italiana, incassi 5 gol in casa dal Sassuolo e tutta la geremiade che c'è stata in gennaio, soltanto un grande allenatore come Pioli, che ha avuto la lucidità e la forza di serrare i ranghi, di assumersi in prima persona la responsabilità di quei risultati negativi, di apportare una variazione tattica così importante e risultata determinante, quale è stato il passaggio della difesa 3, di credere in Ciao e di lanciarlo in orbita. Questo è un ragazzo che ha 21 anni, 21 anni, e ha un grande futuro davanti a sé.
Sì, sì, sì.
Dopodiché, per non dire, appunto, vogliamo parlare di Diaz, della partita che ha fatto, della partita di Tonali, queste sono tutte le scelte che sono state fatte da Mazzini e Massara. E sono convinto che De Ketelaar, che fino a questo momento
sta delunendo, sì.
Però io mi credo e mi affido alle parole di Pioli. Quando gli è stato chiesto di cosa ne pensasse di questa situazione, e lui ha detto sì, De Ketelaar deve completare il suo ambientamento. Ma vi ricordate il primo anno di Tonali di Leao?
Vero.
E a proposito di Leao, non so tu che cosa ne pensi, ma secondo me nel Milan che ha tagliato il traguardo lui è stato il peggiore in campo, e quindi sarebbe il caso che Leao ritorni a fare il Leao.
Sì, serve qualcosa in più da lui, sono d'accordo. Poi è chiaro che quando vinci una, quando diciamo passi il turno così,
sì, certo,
tendi diciamo a elogiare tutti quanti, perché però da uno come Leao ci si aspetta molto di più, no? Perché poi è un giocatore che può strappare la partita, quindi sono d'accordo. Senti, Savie, c'è una, ti faccio sentire un audio che riguarda un ascoltatore, credo su Vlahovic, mi dicono, perché poi è un altro tema. Sentiamo un attimo l'eventuale domanda, poi tocchiamo anche questo tema. Poi l'ultima te la lasciamo invece su Napoli-Atalanta, che è un big match di domani. Voglio sentire un attimo il tuo pensiero, vai.
Ciao, sono Nini da Torino. Allora, riguardo Vlahovic, tutto giusto, condivido tutto quello che avete detto, Stefano.
Ah, questo è bello.
Quello che penso io potrebbe essere anche il peso della maglia, perché a Firenze si è sentito un leader, l'hanno fatto sentire anche un leader. Prandelli gli ha detto che sei il suo centravanti, punto, sei un leader per lui.
Mm.
Invece con la maglia della Juve è tutta un'altra cosa, sei in mezzo a tanti leader. Di Maria, Bonucci, Locatelli che ha vinto un europeo, Chiesa. Sembra banale, ma può anche essere questo, molto probabilmente.
Allora,
ciao, vi ascolto sempre,
grazie,
volentieri.
Grazie, grazie. Savie, ti riassumo un attimo, perché c'era un sondaggio che avevamo chiesto quale potrebbe essere il vero problema di Vlahovic. Avevano risposto anche altri ospiti, e ti dico, gli ascoltatori si stanno pronunciando in questo momento, il 60% sta dicendo che il problema di Vlahovic è più un problema mentale, il peso della maglia, eccetera. Poi tecnico, tattico e fisico come ultima opzione. Tu che idea hai, Xavier? Perché siamo di fronte ad un calciatore che in questo momento su azione non segna più. Ieri è stato il peggiore in campo, impreciso, inconsistente tutta la gara.
Ma sai, per me è un problema di condizione.
Mm.
È un problema assolutamente di condizione, perché? Perché Vlahovic dall'inizio di questa stagione è stato tormentato dalla pubalgia, che è il nemico invisibile e più infido che un calciatore possa incontrare sulla sua strada. Tant'è vero che ricorderanno gli ascoltatori che al Mondiale non ha ingranato, come non ha ingranato tutta la Serbia, del resto. Mi sono
certo
succhiato dalla crisi della nazionale di Stojkovic, che era attesa come grande protagonista, invece purtroppo non è stata, per le aspettative dei tifosi serbi. Ciò detto, ho ascoltato con grande attenzione le parole pronunciate da Del Piero ieri sera in calce alla prestazione di Vlahovic, e Del Piero, che mi pare di Juve se ne intenda più di ogni altro, gli ha detto: in questo momento devi credere in te stesso, la squadra ambiente ha comunque fiducia in te, l'allenatore, hai presente l'espressione consolatoria di Allegri quando lo ha richiamato in panchina,
sì,
come a dirgli: capisco perfettamente la tua condizione psicologica in questo momento, ma abbi fiducia in te stesso. Io ce l'ho ancora, tant'è vero che la ripresenterà nella prossima partita di campionato. Credo che non appena lui ritroverà il gol che gli manca da 5 partite si sbloccherà, perché questo è un giocatore, è un talento assoluto.
Poi il gol, no? Sappiamo che è la medicina dell'attaccante, no? Quindi
è anche vero, Marco, che lui nella Fiorentina, per riallacciarmi alla considerazione dell'ascoltatore, era il terminale del gioco offensivo, 20 gol in 24 partite nella prima parte della scorsa stagione, fino a quando non si trasferì a Torino.
Sì,
media
sì.
0,83, adesso la media è 0,42.
Allora,
bisogna anche contare quanti palloni gli
che arrivavano, esatto. Savie, prima di salutarti, proprio l'ultima te la faccio sulla gara di domani, Napoli-Atalanta. Attenzione, questa gara arriva per il Napoli prima dell'impegno di Champions, dopo una sconfitta contro la Lazio, con un Atalanta che, è vero, non sta andando benissimo, ma è sempre un cliente molto scomodo. Potrebbe essere una trappola per il Napoli questa partita?
Sai, non esiste una partita che possa essere considerata facile ad onta dei 15 punti di vantaggio che il Napoli vanta sulla seconda in classifica a 13 giornate dalla fine. Io sono convinto che la sconfitta con la Lazio sia stata e debba essere catalogata come un incidente di percorso. E vedo il Napoli favorito rispetto all'Atalanta perché l'Atalanta in questa stagione sta peccando di discontinuità, ma è normale, è logico, perché è una stagione di grandi cambiamenti a Bergamo. Sono partiti alcuni giocatori che erano stati pilastri dell'Atalanta europea, si stanno inserendo i nuovi e devo dire che Lukman e Højlund stanno andando ben oltre le più rosee aspettative. Ci sono stati infortuni che hanno privato Gasperini, giocatori per lui molto preziosi, penso ad Adebur, penso a Zapata e a Muriel che non hanno reso come negli anni scorsi, penso a Scaldini, penso a Zappacosta che si è fermato addirittura nel riscaldamento precedente alla gara con l'Udinese. Insomma, è un'Atalanta che però è consapevole che non può sbagliare partita. Mm-hmm. Se vuole continuare di seguire l'obiettivo, cioè quello di qualificarsi ad una Coppa Europea.
Mm-hmm. Staremo a vedere, Xavier. Io come sempre ti ringrazio, ti auguro buon fine settimana, buone partite e poi ci risentiamo insomma per analizzare tutto quello che è accaduto anche in questo turno. Grazie come sempre, buon lavoro Xavier.
Grazie a te Marco, è stato un piacere, buon pomeriggio.
Anche da parte mia, a presto. Allora, siamo ai titoli di coda, ci stiamo per salutare in questa settimana che abbiamo passato insieme. Naturalmente un ringraziamento va a tutta la squadra tecnica, a tutti coloro che sono intervenuti e a voi ascoltatori. C'è un audio al volo che prendiamo, proprio in extremis, vediamo.
Ciao ragazzi, allora innanzitutto io penso che le avversarie di Juve e Roma prima di questa partita erano, più volte detto anche da voi, che erano delle ottime squadre, che anche Real Sociedad bisogna stare attenti, quindi prendiamoci queste vittorie, portiamocela a casa e cerchiamo un attimo di esaltare il calcio italiano per una volta. E secondo me il Napoli può anche perdere domani oggi, perché tanto non c'è confronto, non c'è nessuno che possa insediarla, anche se ne perde tre e lo vince lo stesso lo scudetto. E d'altronde, tolta la Juve con la penalizzazione, non ha avuto più degli avversari. Il problema nasce se gli ridanno i 15 punti alla Juve, che è praticamente un campionato falsato. Penso che sia l'apoteosi del campionato falsato, perché tolto la possibilità a una squadra di gareggiare.
Non, di gareggiare non col Napoli però, perché ricordiamo sempre, per onestà, quanti erano il distacco prima dell'arrivo di questa penalità, che avevi preso 5 gol, lo ricordo, dal Napoli, perché non cancelliamo quello che era avvenuto prima. Se mi dici che poteva avere qualche punto in più nella lotta Champions, vabbè, ma che poteva stare appiccicata al Napoli, non ci sto, ve lo dico subito che non ci sto a questa cosa, perché il campionato fino a prima di quella, a quella partita aveva dato un'indicazione chiara. Lì secondo me è stata una linea di confine, quei 5 gol dati dal Napoli alla Juve è stata una linea di confine. Dopo è arrivata quella sentenza, ma ripeto, fino a quel momento quei 5 gol parlano chiaro. Non cancelliamo questo, se no viviamo sempre, no, in un che dopo questo ha influito, comunque c'ha 50, sta lì con l'Inter la Juventus, voglio dire che adesso con quei 15 punti arrivava addosso al Napoli, mi sembra una storia che ci vogliamo raccontare tra di noi, raccontiamocela, va benissimo, però mi sembra un po' esagerato, ecco. Che poteva avere qualche punto in più, ma stare in scia al Napoli, io non ci vedo nessuna squadra che poteva fare una cosa del genere. Però se ce la vogliamo raccontare, io sono il primo a dirlo, raccontiamocela questa cosa, non c'è problema. Allora, ci fermiamo qua, ringrazio come sempre tutto lo staff tecnico, l'appuntamento con Maracanà è domenica mattina a partire dalle ore 10, ricordiamoci, c'è anche la Maracanà della domenica mattina, per analizzare anche quello che è successo il sabato e ci proietteremo sulla domenica. Adesso vi lascio a Piazza Affari, poi questa sera tutto su Spezia Inter per insomma iniziare subito la giornata di campionato. Il consiglio è sempre quello di rimanere su Tenvo Radio, noi ci risentiamo lunedì qui in studio. In diretta a partire dalle ore 13. Buon fine settimana.